Allora, la chiesa del Laterano, di San Giovanni in Laterano, e la liturgia che fa partire questo rito, è stato il primo edificio cristiano costruito a Roma, è costruito nella cristianità occidentale, no? E perciò è la chiesa madre, il Vaticano è venuto molto dopo, è venuto anche in chiave molto diversa, no? La chiesa madre del cattolicesimo occidentale è il Laterano, appunto. E attraverso la memoria della sua consacrazione, la dedicazione appunto, celebriamo la moltitudine delle chiese che sono sparse in ogni angolo della terra. Cioè celebriamo in qualche maniera proprio gli edifici cristiani, quindi la moltitudine dei segni, un aspetto della visibilità, diremmo, della presenza sociale della comunità cristiana. Cioè i cristiani non sono una società segreta, e già questo sarebbe interessante da coltivare come riflessione. La nostra fede produce e si esprime in segni, e è interessante che questa festa, che si riferisce all'inizio dell'era costantiniana, così chiamata, l'era costantiniana, è quella che parte dal momento in cui l'imperatore in campo riconosce ufficialmente il cristianesimo, lo fa diventare addirittura religione ufficiale. E l'era costantiniana è quella che conosce poi uno stretto rapporto tra chiesa e società, che darà luogo alla cristianità medievale, per esempio. Ebbene, noi in epoca moderna viviamo proprio la scomparsa dell'era costantiniana, la secolarizzazione, che è partita 2 o 3 secoli fa, la distinzione tra chiesa e società, tra chiesa e Stato per alcuni versi, e poi tra religione e società, è in realtà appunto la sconfessione della sintesi costantiniana. Quindi è interessante che questa festa, che è stata il simbolo dell'ufficializzazione, della socializzazione del cristianesimo, venga celebrata da noi in un'epoca di fine dell'era costantiniana, che obbliga a ripensare la presenza dei simboli cristiani in una società secolarizzata, in società secolarizzate, che tendenzialmente relegano la religione nel privato. E l'abbiamo visto nella questione dei crocifissi, che la si fa così grossa, no? Ma in realtà presenta delle connotazioni abbastanza suggestive, abbastanza anche leggibili. Ovviamente poi le soluzioni devono seguire l'intelligenza della storia, la pazienza della storia. Ma appunto è interessante, in una società nella quale una scelta confessionale cristiana deve restare nel privato e i segni pubblici del cristianesimo vengono accettati solo come espressione di un patrimonio culturale, civile. Cioè, sono cose che non dovrebbero scandalizzare, bisognerebbe solo essere capaci di capirle, ma di capire anche dove sta andando il cristianesimo, invece questo non ne frega niente a nessuno e quindi si confondono dopo i discorsi, no? A volte si fa il bianco, il nero, il tutto, il niente, no? I totalitarismi nascono dall'ignoranza, appunto, ma anche nostri, voglio dire. Ma non è appunto in questo senso di queste recenti discussioni del crocifisso nei luoghi di un'istituzione pubblica come la scuola e comunque in questo suggestivo percorso dei segni cristiani dentro una civiltà secolarizzata, appunto non è questa la direzione della liturgia. La liturgia invece, come vedete, ci indirizza a riflettere a fondo sui significati profondi della Chiesa cristiana, ma anche intesa proprio come edificio. Quindi accettiamo questo suggerimento che è suggestivo, mi pare. E partirei da un dato antropologico che mi pare facciamo la svelta a riconoscere. Per capire cos'è una chiesa, beh, basterebbe che qualcuno entrasse, per esempio, in questo ambiente. Cioè vede delle persone in silenzio che ascoltano, che pregano, capirebbe subito cos'è una chiesa, dopo il dirlo magari è un po' più difficile. Ma anche nel momento in cui un musulmano interrompe il lavoro, mette giù il suo tappettino, la sua giacca, si inginocchia verso la Mecca e prega, si capisce cos'è una chiesa. O quando la nonnetta in orari così da sola entra e si piega davanti alla candela. Lì c'è il nucleo della chiesa, appunto. Perché chiesa è dove l'uomo in qualche maniera si collega al divino, dove apre le mani al cielo, dove assume un atteggiamento di devozione, di prostrazione, perché in ogni uomo che cammina su questa terra c'è l'immagine segreta, la presenza, l'immagine misteriosa di una patria segreta, del luogo dove Dio abita. Cioè la Chiesa nasce dall'idea di questo animale che prega. Questo animale che prega è l'affermazione del fatto che egli riconosce che in qualche maniera in cielo c'è casa sua e c'è la casa di tutti gli uomini, il luogo dove Dio abita e che è la patria di ogni uomo. Se tu entri in una moschea o comunque a un musulmano che si inginocchia, tu potresti benissimo inginocchiarti vicino a lui e fare lo stesso gesto e ritrovare la verità di questo gesto, al di là di tutte le differenze. Perché tutte e due staremmo cercando in qualche maniera quella casa misteriosa a cui tutti apparteniamo, che è la patria di ogni uomo, lì tutti sono nati, dice un salmo di Gerusalemme, la presenza di Dio, e lì tutti ritornano, il tema del Tempio, della prima lettura, da lì tutti siamo venuti e lì tutti torniamo, c'è questo luogo segreto dell'origine e del ritorno, che in qualche maniera è la produzione del sacro antropologico dell'idea di Chiesa, del trasformare la nostra terra, quel luogo dove siamo, in Chiesa. Lì tutti sono nati e lì tutti ritornano. E quindi dove un uomo prega, dove c'è stata in qualche maniera una visione del divino, ricordate, noi abbiamo anche lo schizzetto all'ingresso dell'acqua santiera della chiesa, no? Di questa famosa scena di Giacobbe che all'uscita dal sogno di una scala che collega il cielo e la terra dove gli angeli salgono e scendono, quando si sveglia dal sonno dice qui è la casa di Dio, la porta del cielo. Quindi dove c'è stata in qualche maniera un'esperienza del divino, dove è sepolto un martire, dove c'è un incontro con le proprie origini, con il senso ultimo della propria vita, lì è un luogo santo e in genere lo si segna, si esprime un segno di questa presenza misteriosa, una stele, un santuario, si unge con l'olio, lo si consacra appunto, no? Una volta avevamo negli altari la pietra sacra con le ossa, con le reliquie dei santi, e poi quando si consacra si unge di olio l'altare di pietra, no? Quindi questo tema della casa di Dio nel mondo, del fatto che Dio e l'uomo sono inclusi in un'abitazione comune, che l'uomo cerca di portare Dio nelle sue case, appunto, no? Ecco, questo tema della casa di Dio entra evidentemente anche nel dialogo tra Dio e l'uomo di cui la scrittura testimonia, cioè questo tema della Chiesa è presente, del Tempio, è presente ed è centrale anche nella Bibbia, e come tutte le realtà umane assunte dalla Bibbia ha un'evoluzione, le figure, le diverse figure del Tempio preparano in realtà alla loro verità, che è Cristo. E allora sarebbe questo un tema della spiritualità giudaica incredibilmente alto, no? I giudei vanno tutti al muro del pianto con la nostalgia del Tempio, no? Che non costruiscono neanche più, tanto è alta l'idea del Tempio. Ma da dove parte questa idea giudaica? Parte dal luogo fondatore dell'alleanza tra Dio e Israele, che è l'Esodo. L'Esodo, quindi è difficile far su una chiesa se sei in cammino, no? La prima forma della presenza, fondatrice della presenza di Dio al suo popolo, è l'alleanza di Dio in un cammino di liberazione, cioè Dio è con il popolo che si libera, con il popolo e la sua storia. Ma questa presenza diffusa, permanente nella storia di liberazione, si materializza nell'arca dell'alleanza. L'arca dell'alleanza che sta nella tenda del convegno che si sposta, l'arca è la prima figura del Tempio che contiene appunto l'alleanza, il patto, le tavole della legge, no? Quando Israele diventa poi sedentario, l'arca nomade, l'arca che viaggiava, si stabilizza e abiterà ormai una casa solida, il Tempio, grande tema del Tempio. È lì che il popolo incontrerà Dio, rinnoverà l'alleanza, riceverà i suoi benefici e porterà le sue offerte. Il Tempio di Gerusalemme e Israele, al cui centro sta il Tempio, diviene un po' alla volta il centro del mondo, il centro simbolico del mondo. Tutte le nazioni verranno alla santa dimora. Tutti i salmi che cantano questo tema, ma tutti i profeti che lo predicono, cioè tutte le nazioni verranno alla presenza di Dio nella santa dimora, e da Gerusalemme e dal Tempio si diffonderanno i doni di Dio sul mondo. Sentite la lettura appunto del profeta che presentava le acque che escono a fecondare tutta la terra. Quindi il Tempio di Gerusalemme diventa l'elaborazione simbolica del luogo della riunione universale e della salvezza universale, da dove escono tutti i benefici e dove tornano a casa appunto tutti i cammini del mondo. Ma quando il Tempio viene distrutto e il popolo viene deportato, cosa succede? La presenza allora viene identificata dovunque un israelita pratica la legge. Quando il popolo è in esilio, non ha più il Tempio appunto per trovare la presenza di Dio, ma Dio lo trova nella legge, nel cuore. Si passa dalla casa di pietra alla presenza di Dio nel cuore dell'uomo. Dio è dove c'è un cuore dell'uomo, dove ci si ricorda della pietà e della tenerezza di Dio per l'uomo, dove nascono le decisioni creatrici che fanno esistere l'uomo. Fino a che un uomo in Israele, accompagnato dalla potenza di Dio, oserà rivelare la verità del Tempio, che è la verità del cristianesimo, sconvolgente del cristianesimo, e cioè che il Tempio di Dio, dimora singolare definitiva di Dio, è un uomo, è Gesù Cristo. Il Tempio vero di cui parlava, dice Giovanni, era il suo corpo. E qui nasce tutta la reinterpretazione cristiana. Dal corpo di Cristo tutto scaturisce. In Lui tutti siamo creati, in Lui tutti siamo salvati, il sangue e l'acqua che sanano tutto ciò che toccano e fanno fiorire la vita nel deserto. E a Lui tutto viene, quando sarò innalzato da terra attirerò tutti a me. In Lui tutto viene ricapitolato. Gesù è il Tempio di Dio. Lo è, e questa, i Vangeli poi fanno tutta la rilettura in questa chiave, lo è fin dall'inizio dell'incarnazione, questo spiega che gli angeli scendono dal cielo, quando Gesù nasce a Betlemme, e questo spiega che i magi vengono dall'Oriente, nel luogo della presenza, no? La presenza di Dio nel mondo è appunto il corpo di Gesù. E questo corpo di Gesù diventerà veramente il Tempio universale. Quando questo Tempio sarà distrutto dagli uomini, che è il tema del Vangelo che abbiamo letto, ma è tutto il tema pasquale. Quando questo Tempio sarà distrutto dagli uomini e ricostruito in maniera nuova da Dio, l'incarnazione si compie allora pienamente nella resurrezione. Allora, quando Cristo è diventato tutto in tutti, il Tempio del suo corpo supera i limiti della particolarità e si estende al corpo della Chiesa. Laddove due o tre si riuniscono nel mio nome, io sarò in mezzo a loro, e attraverso la Chiesa, che è sacramento del mondo, a tutta la comunità umana. Se qualcuno mi ama, verremo a lui e faremo dimora, porremo dimora presso di lui. E quando Gesù dice alla Samaritana in Giovanni 4, verrà il tempo in cui la presenza di Dio non è a Gerusalemme, o in questo monte a Garizim, o su un altro monte dove c'è un tempio, ma verrà il tempo in cui Dio sarà presente in ogni luogo umano dove avviene l'uomo, e Dio vuole esserci dappertutto appunto, in spirito e verità. E per significare questo dappertutto i cristiani costruiscono le chiese dappertutto. Costruiscono le chiese edifici, di cui la Basilica del Laterano appunto è il primo, per collegare. Ma evidentemente costruiscono le chiese collegate alle comunità di cristiani, che in queste chiese simbolizzano la storia di Gesù, il corpo di Cristo, attraverso la liturgia, attraverso la parola e l'Eucaristia. Così la storia delle comunità cristiane, che vogliono appunto significare, simbolizzare il corpo di Cristo e tener vivo il sogno di Dio di abitare tra gli uomini, si intreccia con la storia degli edifici cristiani, di questi edifici che diventano in maniera più esplicita non più un tempio generico di Dio, ma la casa dei cristiani, cioè la casa nella quale i cristiani si trovano ad ascoltare la parola di Dio, a celebrare l'Eucaristia e a formarsi come corpo di Cristo. Ecco, questa è un po' la teologia della Chiesa cristiana, no? della chiesa proprio come edificio. Per cui si possono leggere le chiese come i luoghi che parlano della storia e della vita dei cristiani. In qualche maniera parlano della verità della ricerca religiosa di ogni uomo, parlano della storia di Israele, parlano dell'evento singolare di Gesù Cristo, parlano della Chiesa e parlano della storia dei cristiani, perché poi la maniera in cui si costruiscono le chiese e si abitano è evidentemente il riflesso della presenza dei cristiani nella storia. E questa è una fase, sarebbe interessante dire come quest'epoca è un'epoca nella quale siamo chiamati a reimparare a leggere i nostri segni. Facciamo un esempio per chiudere questo cerchio di discorso. Anche questa chiesa nostra parrocchiale, questa nostra chiesa parrocchiale, che sapete è stata costruita all'inizio del secolo scorso, quando, e già questo è significativo, quando le nostre comunità non avevano un loro linguaggio, ma copiavano uno stile neogotico, no? Cioè, c'è stato il classico, poi il neoclassico, il neogotico. E in qualche maniera a sostituire la chiesa barocca della fine del Seicento, troppo piccola al di là della chiesa, no? Forse questa, tra l'altro, è stata in Bergamo l'ultima chiesa della cristianità, per come è stata costruita, cioè costruita con il concorso di popolo, con i sassi del fiume portati col carretto, il paese è diventato cantiere, è stata l'ultima, perché da allora in poi appunto le chiese si commissionano agli architetti, alle imprese, no? E la gente al massimo dà un po' di soldi, no? Ma per alcuni significati è interessante appunto questo riferimento al regime cristiano, e vedete anche la magniloquenza religiosa di questa chiesa, la cui altezza vuol trascrivere con forza quasi esagerata la dimensione celeste. Immaginate, non c'erano ancora i condomini, c'erano alcune ville che non sono tanto alte, le case basse, sto chiesone qui in mezzo, era proprio piantare dentro il segno del Tempio di Dio, della presenza di Dio. E non c'erano problemi a dichiarare che era cristiano, perché in maniera straevidente è una croce, punto. L'esplicita forma a croce, a tracciare tra le case il segno distintivo dei cristiani. Per fortuna è una chiesa non finita, abbiamo avuto anche questa fortuna, secondo me. Abbiamo la sfortuna che non è più adatta al nostro stile, che è troppo alta, che pone dei problemi di diverso tipo. Però per fortuna si sono stufati, non ce l'hanno fatta, l'hanno stoppata a una campata, dovevano andare avanti ancora. E soprattutto poi c'era tutta l'idea del portico fuori, con i campaniletti, perché come vedete è una struttura neogotica, pensate al Duomo di Milano, il modellino è quello lì, con le guglie e i campaniletti. E anche dentro, assolutamente non finita, si è fatta una decorazione negli anni 50. Dico per fortuna, perché questo ci ricorda per sempre la debolezza dei nostri progetti di dare casa a Dio tra noi. Tutte le chiese sarebbe meglio non fossero in qualche maniera finite bene. E poi perché è stata pronta ad accogliere altri segni. Dentro è stata segnata chiaramente dalla spiritualità tridentina, come era allora del resto. Cioè una spiritualità, per dire in due parole, che ha al centro, in cima, frontalmente, l'Eucaristia, quindi un altare attaccato all'Eucaristia, più importante l'Eucaristia conservata di quella celebrata, lo vedete, tutta la macchina che lì poi è stata tirata giù per far posto al Calvario e all'organo dietro, ma sopra c'era la tipica, il marmo, tutta la cupoletta per l'esposizione del Santissimo e quella mensola che fa da altare. Tutto orientato su questo altare, quindi il tema al centro dell'Eucaristia, e la separazione netta tra clero e laici, le balaustre, il presbiterio e i laici. Ecco, in realtà questa, come si dice, questa articolazione simbolica dell'edificio per una comunità tridentina ha attraversato tutti i cambiamenti del secolo scorso e la riforma conciliare, che qui in qualche maniera, anche questo mi pare interessante, attraverso alcuni interventi di puro arredo, non si è cambiata l'architettura, ma ci si è disposti in maniera diversa in chiesa, con alcuni elementi di legno di separazione, di articolazione, si è adatta un'altra idea, una comunità conciliare che testimonia in qualche maniera ancora il cristianesimo bergamasco di transizione. Ai lati abbiamo ancora i ricordi degli altari devozionali, ancora un po' di statue, la Madonna, i Santi, San Giuseppe, Sant'Antonio, poi si dovevano fare altri, anche lì per fortuna non si è riusciti a far tutti i santi negli altari, per cui è rimasta un po' più pulita. E all'interno di questa ristrutturazione si sono espressi i segni tipici del cambiamento conciliare. In questa chiesa tradizionale è abbastanza leggibile il programma conciliare a proposito delle chiese. Io vi dico due o tre cose così rapidamente. Beh, anzitutto appare evidente che la chiesa è anzitutto uno spazio che ospita la liturgia dell'assemblea. Cioè la prima funzione di una chiesa è quella di permettere ai fedeli di riunirsi, di prendere posizione come assemblea, come riunione, e di celebrare, di annunciare, ascoltare la parola di Dio, di circondare l'altare per la celebrazione. Allora questo gioco delle icone, rimandando la parte dietro a una sorta di cappella eucaristica, determina con la presidenza che chiude quest'ambito assembleare con l'altare tutto portato avanti, determina chiaramente tutto il cambiamento dell'idea ecclesiologica del concilio, la chiesa popolo di Dio, la chiesa assemblea, eccetera, eccetera. E all'interno dell'assemblea l'articolazione, perché l'assemblea prende il corpo, la forma del corpo di Cristo, che qui è già evidente nella disposizione, siamo disposti su una croce, no, in realtà, come assemblea, no? Con le due braccia che si incrociano, c'è la forza dei poli celebrativi, che sono 5 o 6 fondamentalmente. Primo, e non è facile appunto nelle chiese tradizionali poi trovare questa forza, questo carattere significativo dei poli, dei segni, no? Il primo è il segno pasquale, l'immagine centrale del Cristo pasquale, il Cristo morto e risorto. Qui poi tra l'altro si è incluso in questo portale una sorta di tema del pastore che viene ad accogliere il cammino. Io sono la porta delle pecore, le pecore che camminano verso la Pasqua di Cristo, no? Secondo, il fonte battesimale, da cui parte, da cui origina tutto il cammino cristiano. Poi il tavolo della parola, che è questo, l'ambone, il tavolo della parola, del libro delle scritture e della predica, della parola scritturistica e della parola profetica. L'altare, che è il centro simbolico e centrale dell'assemblea, il corpo di Cristo che si offre, sacrificio e comunione, e qui è evidente appunto che l'assemblea si dispone attorno all'altare, che circonda, a cui gira attorno, a cui si accosta per la comunione, la presidenza, che permette di simbolizzare la guida e il servizio della comunità, e il tabernacolo. E molte chiese moderne, anche in maniera interessante, viene posto proprio in un altro posto, in un'altra cappellina. Qui in qualche maniera conserva una centralità tridentina, in questo senso è sistemazione transitoria, e tuttavia abbastanza lontana, suggerisce comunque un altro luogo. E il tabernacolo è un luogo di sosta, di ruminazione, di digestione dell'Eucaristia celebrata dall'Assemblea il giorno del Signore. Perché si tiene il tabernacolo? Si tiene per portare l'Eucaristia della Messa agli ammalati e poi per permettere la preghiera, l'adorazione, la ruminazione di ciò che si è fatto la domenica. Ecco, capite che fermarsi a riflettere seriamente su come, e tutte le chiese hanno fatto un lavoro di questo tipo, migliaia anche nella bergamasca, no? Tutto sto lavoro di risimbolizzazione dei luoghi liturgici, che in realtà è una nuova maniera di esprimere sacramentalmente il cammino di fede, no? Cioè dietro a questi cambiamenti in realtà ci sono tutti i cambiamenti della predicazione, della catechesi, del rito, della maniera di stare nella società, nella maniera di annunciare il Vangelo, appunto. Non so, a me sembra, attraverso questa liturgia dell'edificio del Laterano, no? Ecco, mi sembra comunque un percorso abbastanza istruttivo dentro il cristianesimo, dentro la fede e la sua incarnazione, dentro il regime cristiano della fede, corporeo e quindi sacramentale. E quindi diventa un percorso nel mistero di Cristo e della Chiesa cristiana, ma diventa anche tutto un percorso dentro la storia del cristianesimo, il cammino della fede della nostra vita. Per alcuni versi ciascuno di noi potrebbe raccontare la sua fede, la sua storia di cristiano attraverso le sue chiese, no? So, io ci pensavo, dunque a me è successo, io sono stato a dormire e a mangiare e un po' a studiare proprio sulle sagrestie del Laterano, perché il seminario romano è proprio sul lato dove ci sono i piccioni del Laterano, c'erano i seminaristi del seminario romano. Sono stato lì 5 anni, ma se dovessi andare, tantissimi anni che non vado, decenni, mi sono perso nei paesi lontani, ma certamente se mi capitasse di tornare lì al Laterano ci tornerei a raccontare tantissime cose, avrei altri occhi di dire della Chiesa, di me, della storia, del Vangelo, così come lo sentivo, lo pensavo allora e cosa è successo in tutti questi 30-40 anni, no? Attraverso un'altra Chiesa, la Chiesa di Redona, che appunto porta, ma credo che sia la storia di ciascuno di noi, Quindi l'invito di stasera è di tirare insieme moltissime di queste storie che ciascuno di noi vive e attraverso le quali si manifesta anche da questo punto di vista la condiscendenza che ha il Dio cristiano, il quale, come vedete, si adatta a seguire i nostri percorsi, anche questi di muri, di chiese, di arte, di spostamenti, di liturgie, di maniere di fare. E lui, poveretto, pur di stare con noi, ci segue dappertutto.